Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. San Luca, evangelista, ci presenta Giovanni il Battista. È interessante come fa. Prima ci dà un po' un'ambientazione storica. Avete sentito? Che roba! Ha cominciato niente meno con l'imperatore di Roma, che in quel tempo si chiamava Tiberio. Cesare vuol dire un po' il nome di tutti gli imperatori, Cesare. Prima di lui c'era Cesare Augusto. Quando è morto Cesare Augusto? Ricordate la storia? Se non la ricordate voi, tantomeno voi, o ve lo ricordate? Comunque Cesare Augusto deve essere morto, anch'io non c'ero, ma intorno al 14 d.C. Quindi Tiberio è venuto subito dopo, nell'anno quindicesimo di Tiberio. In che anno siamo? Nel 28-29, l'intorno. In Palestina chi c'era? Che governava in Giudea c'era Ponzio Pilato, lo ricordiamo nel credo tutte le domeniche, Ponzio Pilato. Quindi sono tutti personaggi che hanno un palazzo di quelli che noi non ci immaginiamo neanche come possa essere grande e quanti servi possono esserci dentro. E poi c'è Erode, quello che era su in Galilea, uno dei figli di Erode il Grande. Erode il Grande era re, poi è diviso il regno per quattro, perché aveva quattro figli, un pezzetto per ciascuno, che allora non si chiamava più re, ma tetrarca, che voleva dire uno che governa un quarto. Allora qui ne ricorda tre, perché uno era già morto dei quattro figli. Quello che, a cui era toccata la Giudea era già morto, per questo è venuto Ponzio Pilato, che non faceva il re ma il governatore a nome dell'imperatore. Poi ce n'era uno su nell'Iturea Traconitide, delle regioni vicino alla Galilea, un altro a Bilene anche d'intorno, Lisania, tutti fratelli tra di loro, che sarebbe da dire fratellastri, perché Erode il Grande ne aveva avute di mogli, e quindi ognuno aveva una lo stesso padre, quindi il cognome, diciamo, Erode, ma la madre diversa, tutti e quattro. E poi in quel tempo, a Gerusalemme, nel Tempio, chi comandava? Anna e Caifa, sommi sacerdoti. Quindi di grandi di questo mondo ce n'erano, mica pochi. Dio a quale di questi dà la sua parola per aiutare gli uomini? Ma pensa, a neanche uno di loro. La parola di Dio scese su, tu t'aspettavi sull'imperatore di Roma? Tu t'aspettavi su uno degli Erode? No, su Giovanni. Non lo conosceva nessuno, non aveva una reggia, non aveva un palazzo, abitava addirittura in quelle grotte che ci sono nel deserto. Nel deserto, la parola di Dio. Già noi impariamo una cosa da questo. Se voi cercate la parola di Dio, cercate la sapienza, dove andate? Al Quirinale? O a Palazzo Madama? O, non mi ricordo gli altri nomi dei palazzi che ci sono, che vengono nominati tutti i giorni. Andate lì a cercare la parola di Dio? A cercare la sapienza per la vostra vita? No, anche voi la cercate in qualche luogo deserto, dove c'è qualcuno che vive nascosto agli occhi del mondo. Lì è più facile trovare la parola di Dio, cioè quella parola su cui si può fondare stabilmente la propria vita, senza cadere nell'inganno. La parola di Dio venne su Giovanni. Giovanni era nel deserto. In quale deserto? In quello che separa la terra di Israele del popolo di Dio dagli altri popoli, la regione del Giordano, dove passa il fiume Giordano. Era deserto, che separa il popolo di Dio dai popoli pagani. Giovanni si mette in mezzo, perché se lui parla, se lui grida, se lui annuncia la parola di Dio, deve servire a quelli di qua e a quelli di là, cioè serve a tutti, al popolo di Israele e anche ai popoli pagani. Difatti in quel deserto passavano delle strade, le grandi arterie di allora, sulle quali passavano tutti i giorni i commercianti che dall'Occidente andavano all'Oriente, dall'India, dalla Persia, Iran, dalla Siria, eccetera, andavano verso il Mar Mediterraneo per imbarcarsi per Roma e viceversa. Erano le strade di grande comunicazione. Giovanni da quelle parti si mette a predicare, perché così la sua parola arriva a tutto il mondo. Interessante, no? Sembrerebbe che è andato nel deserto perché non lo sentono altro che quei pochi animaletti che ci sono. No, no. Era proprio il posto più centrale da dove le notizie potevano diffondersi, perché quello che diceva Giovanni interessa a tutti, tutto il mondo. Oggi l'evangelista Luca non ci dice molto di Giovanni, di quello che diceva Giovanni. ce lo dirà domenica prossima. Oggi ce lo presenta. Eccolo lì nel deserto. Però non è un caso. Perché? I profeti lo avevano già annunciato, che questa voce nel deserto ci sarebbe stata. E adesso che c'è la voce che grida nel deserto, la voce di Giovanni, ci si può ricordare delle profezie. Il profeta Isaia, Luca se lo ricorda e lo dice. Cosa diceva Isaia 500 anni prima? Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Come si fa? Giù i monti e riempire i burroni, preparare una strada piana che passa il Signore. Isaia lo diceva al suo tempo perché? Perché dovevano finalmente ritornare gli israeliti che erano stati deportati in mezzo ai pagani e non potevano vivere la loro fede in mezzo ai pagani, troppo poco, perché non c'era il Tempio, non c'era l'altare, non c'era nessuno che leggeva la parola di Dio. Finalmente, vi ricordate Ciro, col suo editto, che ha detto agli ebrei che c'erano in Mesopotamia, chi vuole torni a casa sua. E allora gli ebrei si sono messi a gruppi e sono ritornati a ricostruire Gerusalemme, a ricostruire il Tempio, con difficoltà, eccetera, però sostenuti dall'editto del re Ciro. E siamo in questo tempo di Isaia, profeta. Una grande gioia per tutti gli ebrei poter ritornare nella loro terra, così potevano vivere la loro fede. Grande gioia. Ma questo è profeta. Profeta vuol dire che annuncia una cosa che verrà, che è ancora più grande, più importante. Qual è? Ce lo dirà domenica prossima Giovanni. Viene colui che salva, il Salvatore, ce l'ha detto il segretario del profeta Geremia oggi, Baruch, nella prima lettura. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Sarà Gesù, colui che guida gli esuli. Oh, vi ricordate ieri? Ieri era la festa dell'Immacolata, ma abbiamo letto come prima lettura un brano particolare dove abbiamo visto Adamo, rappresentante di tutti gli uomini, anche di noi, che si nasconde, nascondiglio. Gli uomini sono tutti così, anche noi. Vogliamo vivere trasparenti tante volte, che non ci veda nessuno, nascosti, che non ci veda né Dio né gli uomini. Cerchiamo di vivere per conto nostro, senza comunione, quindi senza festa, senza gioia. Perché? Perché è arrivato quel qualcosa che noi chiamiamo peccato e ha invaso tutta la terra il peccato e tutti gli uomini sono schiavi del peccato, per questo che si nascondono. Allora ecco, viene colui che da questa dispersione raduna i figli di Dio e li conduce ad abbracciare di nuovo il Padre e a ritrovarsi così fratelli e quindi fare grande festa. I profeti, anche qui Isaia, che annuncia il ritorno degli esuli alla terra per ricostruire il Tempio, è profezia di Gesù, che raduna, ci prende tutti per radunarci e portarci al Padre e godere il suo amore. Che meraviglia, che belle queste profezie. Quindi noi continuiamo a prepararci, quindi togliere i burroni, togliere i monti, togliere tutti gli impedimenti a questo lavoro che farà Gesù. Quindi dovremmo togliere tutti gli, si chiamano, i moti di superbia, di orgoglio, di voler far da soli, di sentirci superiori agli altri. Questi sono montagne, devono abbassarsi. E poi dobbiamo riempire le depressioni, ma io non ce la farò mai, ma io sto sempre... No, riempiamo, perché il Signore ti conduce e arrivi a godere la gioia dell'incontro con il Padre. Gesù farà tutto questo, perciò ci prepariamo, perché la sua venuta ci trovi pronti ad accoglierlo. Non lo deludiamo. Per questo ci uniamo anche noi a San Paolo. Cosa faceva? L'avete sentito? L'ha detto 2 o 3 volte in quel piccolo brano. Lui prega per i suoi cristiani, che lui era in prigione e i suoi cristiani erano lì a casa loro. Cosa dovevano fare? Lui cosa poteva fare per loro? Prego, e continua a pregare. Perché? Perché cresca la loro conoscenza dell'amore di Dio, perché cresca la loro partecipazione all'amore di Dio per tutti gli uomini. Una meraviglia. E questo lo possiamo fare anche noi, pregare. Siete capaci di pregare? Sì o no? Sì, meno male. È una cosa grande, sapete pregare, non è mica facile. È un lavoro molto difficile. C'è qualcuno che piuttosto che pregare andrebbe a vangare non so quanti orti. Perché è difficile. Allora se voi invece sapete pregare, ma è una meraviglia, vi ringrazio, perché pregherete anche per me, che ho bisogno anch'io, come penso ciascuno, ma anch'io ho bisogno di incontrare Gesù e di crescere anch'io nella conoscenza di Lui, perché non lo conosciamo mai abbastanza. Crediamo di conoscere Gesù perché sappiamo il suo nome. Ah, no, 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 non è abbastanza. Non lo conosciamo mai abbastanza. Lo conosceremo abbastanza quando anche noi saremo in croce con Lui. E non succederà, non succederà. E allora dobbiamo continuare a crescere nella conoscenza di Gesù. Per questo, grazie che pregate anche per me. Sia lodato Gesù Cristo.